Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Letto da Ginzo Robigins. Per qualche tempo non ebbi la minima voglia di andarmene a zonzo sul mare, e per giorni e giorni mi bastò starmene tranquillo a meditare sul pericolo che avevo corso. Sarei stato ben lieto di riavere la barca sul mio versante dell'isola, ma non sapevo come recuperarla senza correre altri rischi. Sapevo benissimo che non era il caso di avventurarsi di nuovo lungo il lato settentrionale, che avevo già costeggiato. Al solo pensarci provavo una morsa al cuore e mi sentivo gelare il sangue nelle vene. Quanto al versante opposto, non avevo idea di come si presentasse la costa, ma ammesso che la corrente la colpisse con la stessa violenza con la quale passava di fronte all'altra riva, mi sarei trovato di fronte al medesimo pericolo di essere travolto dal risucchio e mandato alla deriva intorno all'isola, così come dall'altra parte ne ero stato sospinto in alto mare. Così, a causa di queste incertezze, mi rassegnai a starmene senza barca, sebbene avesse richiesto tanti mesi di lavoro per fabbricarla e un periodo di tempo ancora più lungo per trasportarla fino al mare. Per quasi un anno riuscii a tenere a freno la mia impazienza e condussi un'esistenza molto tranquilla e ritirata, come non stenterete a immaginare. E siccome il mio animo era ormai disposto ad accettare con maggiore serenità la situazione nella quale mi trovavo, e totalmente consolato dalla rassegnazione ai voleri della divina provvidenza, reputavo la mia vita assolutamente felice, a parte la mancanza di compagnia. Feci i progressi in tutte le attività manuali alle quali ero costretto a dedicarmi per soddisfare le mie necessità. E credo che all'occorrenza mi sarei rivelato un eccellente falegname, tenuto conto che avevo a disposizione pochissimi utensili. Raggiunsi inoltre un'insperata perfezione nell'arte della terracotta, elaborando allo scopo una ruota che facilitava il lavoro e migliorava i risultati. Infatti, ottenevo oggetti rotondi, suscettibili di essere sagomati, mentre prima risultavano sempre di forma né più né meno orrenda. Ma credo di non essermi mai sentito tanto fiero della mia abilità, o così contento di aver scoperto qualcosa, come mi sentii per essere finalmente riuscito a fabbricarmi una pipa. Al lavoro ultimato risultò quanto mai grossolana e informe, del color rosso di tutti gli altri oggetti di terracotta, ma era solida e durissima e tirava alla perfezione. Ne trassi la più viva soddisfazione, perché fumare mi era sempre piaciuto e in principio, non sapendo che sull'isola cresceva spontaneamente il tabacco, avevo omesso di prelevare le pipe che si trovavano sulla nave. Poi, quando avevo frugato nel relitto per la seconda volta, non ero più riuscito a trovarne una sola. Migliorai di molto anche nell'arte di intrecciare i vimini e mi sbizzarrii a fabbricare innumerevoli cesti di svariate fogge, rispondenti alle mie necessità. Non erano perfetti, ma utilissimi e comodi per riporvi le mie cose e portarle a casa. Per esempio, se mi accadeva di uccidere una capra, potevo appenderla a un albero, scuoiarla, ripulirla dalle interiora, tagliarla a pezzi e portarla a casa in un cesto. Lo stesso se si trattava di una tartaruga. Potevo squartarla, estrarne le uova e tagliarne i pezzi di carne che mi erano sufficienti e portarli a casa in un paniere abbandonando il resto. Di ceste più grandi, a sponde alte, mi servivo anche per tenervi il grano, che sgranavo sempre non appena era maturo e che poi facevo seccare, riponendolo infine in quelle ceste. Nel frattempo avevo notato che la mia polvere da sparo era notevolmente diminuita e, trattandosi di una merce della quale non potevo provvedermi in alcun modo, cominciai a chiedermi che cosa avrei fatto quando non ne avessi avuto più, e cioè in che modo avrei potuto uccidere le capre. Come ho già raccontato, durante il terzo anno di permanenza nell'isola avevo catturato e addomesticato una capretta, nella speranza di trovare anche un maschio, ma non riuscii mai ad acciuffarne uno. La mia capra frattanto invecchiava ed io non avevo il coraggio di ucciderla, finché alla fine morì di vecchiaia. Ma adesso ero giunto ormai all'undicesimo anno e vedendo, come dicevo poc'anzi, che le munizioni scemavano, cominciai a studiare qualche espediente per tendere alle capre una trappola o catturarle con un laccio e per vedere se mi riuscisse di prenderne qualcuna viva. Avrei voluto in particolare una capra adulta e gravida. A tale scopo tesi dei lacci nei quali farle incespicare, ma i miei marchingegni erano troppo fragili perché non avevo filo di ferro. Così trovavo sempre il laccio rotto e l'esca mangiata. Alla fine decisi di provare con un trabocchetto. Scavai grandi fosse nel terreno, scegliendo i luoghi nei quali avevo osservato che le capre andavano di preferenza a brucare, e sulle fosse collocai dei graticci, anch'essi costruiti da me, con sopra un grosso peso. Inoltre, più volte avevo lasciato delle spighe d'orzo e del riso secco senza tendere la trappola, e non avevo stentato ad accorgermi che le capre ci andavano e mangiavano il grano, perché avevo riconosciuto le orme delle loro zampe. Finalmente tesi 3 trappole in una sola notte, e quando tornai la mattina dopo le trovai intatte, mentre l'esca era stata mangiata. Il risultato era davvero deludente. Allora rettificai il funzionamento della trappola, e senza tediarvi con inutili particolari, una mattina, andando a vedere, trovai in uno dei trabocchetti un vecchio caprone e in un altro 3 capretti, 2 femmine e un maschio. Del caprone non sapevo che cosa fare. Era così furente che non mi arrischiai a calarmi nella fossa dove era caduto, quindi in pratica non sapevo come recuperarlo vivo, dato che questo era il mio proposito. Avrei potuto ucciderlo, ma non ne avevo né l'intenzione né la necessità. Così lasciai che se ne andasse e quello scappò via, pazzo di terrore. Ma in quel momento avevo scordato qualcosa che più tardi avrei avuto modo di imparare, e cioè che la fame può domare anche un leone. Se avessi lasciato il caprone per 2 o 3 giorni dentro il trabocchetto, senza dargli nulla da mangiare, e poi gli avessi portato un po' di grano e dell'acqua da bere, sarebbe diventato docile come un capretto, perché questi animali danno prova di essere molto sagaci e remissivi quando sono trattati nel debito modo. Peraltro, lì per lì, decisi di lasciarlo libero, perché non sapevo come comportarmi altrimenti. Poi mi avvicinai ai capretti, li legai insieme a uno e me li portai a casa tutti e 3. Passò parecchio tempo prima che si decidessero a mangiare. Ma quando gli gettai una manciata di grano tenero, non seppero resistere e diventarono più domestici. Allora mi resi conto che l'unico modo per non farmi mancare la carne di capra, quando non avessi più avuto né polvere né pallottole, era quello di creare un allevamento domestico intorno alla mia casa, numeroso come un gregge di pecore. Subito dopo, però, mi venne in mente che avrei dovuto tener separate le capre domestiche da quelle selvatiche, altrimenti da adulte si sarebbero tutte quante inselvatichite, e l'unico modo per evitarlo consisteva nel recintare un pezzo di terreno con una siepe o una palizzata, sufficientemente solida da impedire che quelle domestiche potessero uscirne e quelle selvatiche potessero entrare dentro. Era un lavoro molto impegnativo per un solo paio di mani. D'altra parte, mi rendevo conto della sua assoluta necessità, così per prima cosa mi preoccupai di cercare una superficie di terreno adatta, cioè un luogo ove ci fosse sufficiente erba da pascolo, acqua per l'abbeverata e alberi per proteggere gli animali dal sole. Chi ha pratica di questo tipo di recinzioni penserà che abbia dato prova di scarso buon senso quando avrò detto che scelsi un pezzo di terreno dotato di tutti i requisiti necessari. Si trattava infatti di una prateria, o savana, come la chiamiamo noi altri europei, nelle colonie d'America, aperta e pianeggiante, percorsa da due o tre ruscelli d'acqua dolce e parzialmente delimitata da una fitta boscaglia. Sorriderà, dicevo, della mia scelta improvvida, quando avrò detto che cominciai a recintare questa superficie con tale ampiezza che la lunghezza del perimetro della siepe o palizzata sarebbe risultata di almeno un paio di miglia. D'altronde la mia pazzia non consisteva tanto nell'ampiezza di questo perimetro, giacché molto verosimilmente avrei avuto tutto il tempo per costruire un recinto lungo anche 10 miglia, ma non avevo riflettuto che le mie capre, chiuse in un recinto così vasto, sarebbero rimaste selvatiche come se fossero state libere di scorrazzare per tutta l'isola. E se avessi dovuto inseguirle entro uno spazio di tale ampiezza, non sarei mai riuscito ad acchiapparle. Quando fui indotto a fare queste considerazioni, avevo già dato inizio al recinto e lo avevo completato per una 50 yard. Lo interruppi subito e, tanto per cominciare, decisi di recingere un terreno lungo circa 150 yard e largo 100, che avrebbe dato cibo sufficiente alle bestie che avrei radunato entro un lasso di tempo relativamente breve. Se poi in futuro avessi voluto aumentare i capi del mio gregge, avrei potuto aumentare la superficie del mio recinto. Questo significava agire con criterio. Dopodiché procedetti al lavoro di buona lena. Mi ci vollero circa 3 mesi per portare a compimento la staccionata di questo primo recinto, e nel frattempo tenni sempre legati i 3 capretti nel punto migliore, facendoli pascolare il più possibile vicino a me per abituarli alla mia persona. Spesso gli portavo qualche spiga d'orzo o un pugno di riso e li facevo brucare dalle mie mani. Così, quando il recinto fu completato e li lasciai in libertà, presero a seguirmi, belando per avere una manciata di grano. Avevo dunque raggiunto il mio scopo, e nel giro di circa 1 anno e mezzo mi trovai ad aver radunato un gregge di 12 di capi, fra capre adulte e capretti. E dopo altri 2 anni ne avevo 43, senza contare quelle che avevo ucciso per cibarmene. Successivamente finii col recintare altri 5 appezzamenti per farvi pascolare le mie capre e dei piccoli ovili nei quali facevo entrare le bestie quando avevo bisogno di prenderle, oltre a cancelletti che mettevano in comunicazione un recinto con l'altro. Ma questo non è tutto, perché adesso non soltanto avevo carne di capra della quale nutrirmi a volontà, ma anche latte, cosa alla quale in principio non avevo neppure pensato, e che quando mi venne in mente fu davvero una bellissima sorpresa. Allestii così la mia latteria e a volte raccoglievo anche 1 gallone o 2 di latte al giorno. E siccome la natura, che elargisce il cibo a tutte le sue creature, insegna altresì a farne l'uso migliore, così io, che non avevo mai munto una vacca in vita mia e tantomeno una capra, ne sapevo come si fabbricassero il burro e il formaggio. Alla fine, e sia pure dopo ripetuti tentativi e insuccessi, imparai a farmi il burro e il formaggio con molta rapidità e destrezza, e dopo di allora non ne fui mai privo. Tanta può essere dunque la misericordia di nostro Signore nei confronti delle sue creature, anche quando sembrano versare in una situazione così grave da esserne portati alla rovina. Ecco fino a che punto egli sa addolcire i suoi più amari decreti e darci motivo di lodarlo, pur avendoci gettato nel carcere più tetro. Quale tavola mi veniva imbandita ora in un siffatto deserto, ove dapprima non mi era apparsa altra visione se non quella della morte di fame? La vista della mia persona seduta a quella mensa in compagnia della mia piccola famiglia avrebbe fatto sorridere uno stoico, Io ero Sua Maestà il principe e signore di tutta quanta l'isola. La vita di ciascuno dei miei sudditi era subordinata al mio potere assoluto. Potevo impiccare, esigere tributi, togliere e concedere la libertà, e tra i miei sudditi non c'era un solo ribelle. E al pari di un re consumavo i miei pasti da solo, assistito da tutti i miei servitori. Paul era l'unica persona alla quale fosse concesso di parlarmi, come fosse stato il mio favorito. Il cane, che ormai era vecchio e mal ridotto, e non aveva trovato un suo consimile per tramandare la specie, sedeva sempre alla mia destra. E c'erano anche due gatti, l'uno da una parte e l'altro dall'altra della tavola, sempre in attesa di avere ogni tanto un boccone dalla mia mano, in segno di speciale favore. Non si trattava però delle due gatte che avevo portato a terra sbarcandole dalla nave, perché quelle erano morte, ed io le avevo seppellite accanto a casa con le mie stesse mani. Ma siccome una delle due si era accoppiata, non so con quale razza di animale, questi erano due esemplari della prole che avevo allevato allo stato domestico, mentre gli altri si erano dileguati nei boschi ed erano inselvatichiti, al punto da diventare veramente fastidiosi. Spesso, infatti, si intrufolavano in casa e mi derubavano di questo e di quest'altro. Un giorno mi decisi a prenderli a fucilate e ne uccisi parecchi, sicché alla fine mi lasciarono in pace. Vivevo dunque nell'abbondanza e circondato dalla compagnia come ho descritto. E in verità non posso dire che mi mancasse qualcosa, fatta eccezione per la compagnia degli uomini, ma di questa, qualche tempo dopo, avrei corso il rischio di goderne fin troppo. Come ho già detto, ero alquanto impaziente di recuperare la mia barca, sebbene fossi molto riluttante a correre nuovi rischi. Perciò di tanto in tanto meditavo sulla possibilità di riportarla indietro lungo la costa, mentre in altri momenti stavo benissimo anche senza di essa. Non di meno, covavo in me una strana smania di ritornare in quel punto dell'isola, dove, come ho già accennato, nel corso del mio ultimo giro di esplorazione, ero salito in cima a una collina per studiare il profilo della costa e la direzione delle correnti, e decidere così sul da farsi. Questa sorta di frenesia aumentava di giorno in giorno, e alla fine decisi di far ritorno laggiù per via di terra, seguendo la spiaggia. Così feci. Ma se una persona qualsiasi, in Inghilterra, avesse mai incontrato un uomo del mio aspetto, o ne sarebbe stata impaurita, o si sarebbe sbellicata dalle risa. Anch'io, del resto, mi fermavo sovente a guardarmi, e non potevo fare a meno di sorridere all'idea di circolare per le strade dello Yorkshire vestito ed equipaggiato in quella maniera. Siate dunque tanto cortesi dal farvi un'idea della mia persona in base alla seguente descrizione. Portavo un grande copricapo, un berretto di pelo di capra alto e informe, con un lembo che mi pendeva sul dietro, sia per proteggermi dal sole, sia per impedire che la pioggia mi colasse dentro il collo, nulla essendo in quel clima tanto nocivo quanto l'acqua che filtra sotto gli indumenti. Avevo una corta casacca di pelle di capra, le cui falde mi scendevano fino a mezza coscia, e un paio di brache dello stesso materiale, aperte al ginocchio. Queste brache erano fatte con la pelle di un vecchio caprone, e il pelo pendeva così lungo da entrambe le parti che arrivava fino a metà polpaccio come un paio di pantaloni. Non avevo né scarpe né calze, ma ai piedi portavo certe strane cose, non saprei nemmeno io come chiamarle, simili in qualche modo a un paio di stivali che avvolgevo intorno alle gambe e allacciavo di lato come fossero state ghette, ma di una forma barbara, come d'altronde tutti i miei indumenti. Portavo una larga cintura di pelle di capra essiccata, che allacciavo usando due piccole cinghie dello stesso cuoio, in sostituzione delle fibbie, e ai lati della quale, in una specie di fodero, pendevano al posto di una spada e di un pugnale una piccola sega e un'accetta. Avevo poi una seconda cintura, meno larga ma allacciata con lo stesso espediente, che portavo a tracolla. E in fondo a questa, sotto il mio braccio, erano fissate due borse, anch'esse di pelle di capra, una delle quali mi serviva per tenervi la polvere, e l'altra le pallottole. Sulla schiena reggevo un cesto, sulle spalle il fucile, e sopra la testa un orrendo ombrello di pelle di capra, sgraziato e sbilenco, che peraltro era l'oggetto più utile fra quanti me ne portavo appresso, fatta eccezione per il fucile. Quanto alla mia faccia, il suo colore non era poi tanto simile a quello di un mulatto, come invece parrebbe lecito attendersi da un uomo che non se ne curava affatto e che viveva in un clima tropicale. Da principio mi ero lasciato crescere la barba fino ad averla lunga circa un quarto di yard, ma poi, dal momento che forbici e rasoio non mi mancavano, me l'ero tagliata abbastanza corta. Solo sul labbro superiore mi ero lasciato crescere un paio di mustacchi alla maomettana, come ne avevo visti portare da certi turchi che avevo conosciuto a Salè, giacché i mori non li portavano a quel modo, mentre i turchi sì. Non oso dire che questi miei baffi o mustacchi fossero tanto lunghi da potervi appendere il cappello. Non di meno erano di foggia e lunghezza così spropositate che in Inghilterra li avrebbero giudicati né più né meno spaventosi. Ma tutto questo sia detto per inciso. Infatti il pubblico disposto a osservarmi era così scarso che non era il caso di attribuire la minima importanza al mio aspetto fisico. Così abbigliato intrapresi dunque il mio viaggio e rimasi fuori per 5 o 6 giorni. Dapprima procedetti lungo la riva, diretto verso il punto in cui avevo ancorato la mia barca la prima volta, per poi salire sulla scogliera. Ma ora, non avendo una barca a cui badare, seguii per terra un tragitto più breve per raggiungere la stessa altura sulla quale ero salito in quell'occasione. E mentre dall'alto osservavo la punta rocciosa che si protendeva nel mare aperto e che ero stato costretto a doppiare con la mia barca, come ho già riferito, fui sorpreso di vedere la distesa del mare perfettamente calma e liscia, immobile, senza la minima increspatura, senza movimenti d'acqua e di corrente, come in qualsiasi altro punto. Sul momento la circostanza mi parve incomprensibile e decisi di restare e di indugiare un poco per cercare di capire se il fenomeno dipendesse dai movimenti di marea. E in effetti non tardai a spiegarmi l'origine del fenomeno. Esso era dovuto quasi sicuramente al riflusso della marea proveniente da ovest, in congiunzione con la corrente di qualche grande fiume che sfociava nel mare a breve distanza. Così, a seconda che il vento soffiasse più o meno forte da ovest o da nord, la corrente si avvicinava o si allontanava da terra. Prova ne sia che dopo aver indugiato in quei pressi fino al tardo pomeriggio, salii di nuovo sull'altura e allora, col riflusso della marea, distinsi molto bene la stessa corrente della prima volta. Ma ora passava più al largo, a circa mezzo miglio dalla punta rocciosa, mentre l'altra volta, scorrendo più vicino a riva, mi aveva trascinato con la canoa dentro il suo corso, il che in un altro momento non sarebbe avvenuto. Questa osservazione mi convinse che bastava semplicemente osservare il flusso e il riflusso della marea per riportare indietro la mia barca costeggiando l'isola. Ma mentre mi accingevo a porre in atto il mio proposito, fui colto da tanto terrore al solo ricordo del pericolo corso in precedenza, da non poterne nemmeno sopportare il pensiero. Presi dunque una decisione diversa, più sicura, sebbene molto più faticosa: costruirmi una seconda periagua o canoa, scavando un altro tronco. In tal modo avrei avuto 2 imbarcazioni, una per un versante dell'isola e una per l'altro. Occorre tener presente che adesso possedevo 2 fattorie, se così si può dire, una delle quali era la mia piccola fortezza o tenda, chiusa dal muro di recinzione al riparo della parete di roccia, e con la grotta alle spalle, che oramai avevo notevolmente ingrandita e suddivisa in numerosi vani o caverne, l'una dentro l'altra. Una di queste, la più asciutta e spaziosa, presentava un'apertura, una specie di porta che consentiva di uscire all'esterno oltre il muro o fortificazione, cioè al di là del punto in cui quest'ultimo si dipartiva dalla parete rocciosa, ed era tutta piena di grandi recipienti di terra cotta che ho già descritto e di 14 o 15 grandi ceste della capienza di 5 o 6 staia ciascuna, nelle quali conservavo le mie provviste di cibo e soprattutto il grano, in parte costituite da spighe senza stelo e il resto sgranato a mano da me. Quanto al muro, come ho già detto a suo tempo, era formato da lunghi bastoni o pali che avevano attecchito, e col passare del tempo erano diventati così grossi e fronzuti da non lasciar sospettare dietro di essi la presenza di un'abitazione. Presso questa mia residenza, ma più in basso e verso l'entroterra, si trovavano i due campi di grano, che seminavo e coltivavo regolarmente, e alla stagione propizia mi davano il raccolto. E in qualsiasi momento avessi avuto bisogno di un maggior quantitativo di grano, avevo a disposizione un terreno adiacente, altrettanto fertile. Oltre a questa, avevo la mia residenza di campagna, e anche qui avevo parecchio lavoro da sbrigare. Innanzitutto c'era quel piccolo pergolato di cui ho già riferito, e che richiedeva una certa manutenzione. Badavo che la siepe di recinzione fosse sempre tagliata alla stessa altezza e con la scala costantemente appoggiata al lato interno. Curavo gli alberi, che in principio erano stati semplici bastoni, ma che adesso erano diventati alti e robusti. Li potavo in modo che si sviluppassero in larghezza, col fogliame fitto e vigoroso, e fornissero una piacevole ombra, come infatti avvenne, in conformità ai miei desideri. In mezzo a questo recinto conservavo tuttora la mia tenda, costituita da un pezzo di tela tesa su paletti che avevo piantato appositamente nel terreno e che non ebbe mai bisogno di essere riparata o sostituita. Sotto questa tenda mi ero fatto una specie di giaciglio imbottito con la pelle di animali da me uccisi e altro materiale soffice, estendendoci sopra una coperta di lana, di quelle usate per le cuccette delle navi, e un grosso pastrano da marinaio per coprirmi. In tal modo, ogni qualvolta mi accadeva di assentarmi dalla mia residenza principale, non avevo che da prender possesso della mia casa di campagna. Accanto ad essa c'erano i pascoli recintati per il bestiame, cioè per le capre, e siccome avevo sopportato indicibili fatiche per recingere il terreno con una staccionata, ora mi sentivo così inquieto all'idea che il recinto non fosse abbastanza solido e le capre potessero aprirvi un varco, che continuai a lavorarvi fino a quando, con interminabile e costante lavoro, non ebbi confitto all'estremo della siepe una serie di paletti così vicini l'uno all'altro che non c'era quasi più spazio per infilarvi una mano. Più tardi, quando i paletti attecchirono tutti e cominciarono a svilupparsi in piante, come avvenne nella successiva stagione delle piogge, il recinto diventò robusto come più di qualsiasi muro. Tutto ciò valga a dimostrare che non me ne stavo di certo con le mani in mano, e non lesinavo ogni sforzo per condurre a buon fine qualunque cosa potesse aumentare il mio benessere. Infatti ero convinto che allevare una razza di animali domestici a portata di mano significasse disporre in ogni momento di una riserva vivente di carne, latte, burro e formaggio inesauribile per tutto il tempo in cui sarei vissuto sull'isola e destinata a durare per altri 40 anni. E la possibilità di conservarmela dipendeva esclusivamente dalla mia capacità di perfezionare i recinti, in modo da evitare che il bestiame si disperdesse. Comunque, grazie al sistema da me impiegato, ottenni una sicurezza assoluta. Ed anzi, quando i paletti ebbero attecchito, mi accorsi di averli piantati così fitti che fui costretto a sradicarne qualcuno. In questa zona avevo anche la mia vigna, sulla quale facevo assegnamento soprattutto per assicurarmi la mia scorta invernale d'uva passa, alla quale non mancavo di accudire con la massima diligenza, perché l'uva costituiva il cibo più squisito e raffinato incluso nella mia dieta. E in effetti si trattava di un alimento non solo prelibato, ma anche igienico, sano ed energetico al massimo grado. Inoltre la vigna era a circa metà strada fra la mia casa di campagna e il punto in cui avevo ormeggiato la barca, cosicché in genere vi sostavo a riposare ogni qualvolta mi recavo laggiù. Infatti avevo spesso l'abitudine di andare a dare un'occhiata alla mia imbarcazione per tenere in perfetto ordine tutte le cose in sua dotazione, dentro e fuori di essa. A volte uscivo in barca per svago, ma non mi sentivo di affrontare percorsi rischiosi. Non mi allontanavo dalla riva più di un tiro di sasso o due, tanto mi sgomentava l'ipotesi di esser colto di sorpresa dal gioco delle correnti, dal vento o da qualche altro accidente. Ma proprio allora stava per verificarsi un fatto nuovo nella mia vita. Una mattina, verso mezzogiorno, mentre mi avviavo verso la barca, con mia enorme sorpresa, vidi nitidissima, impressa sulla sabbia della spiaggia, l'orma di un piede umano scalzo. Rimasi immobile, fulminato, come se avessi visto uno spettro. Tesi l'orecchio, mi guardai attorno, ma non sentii alcun rumore, non vidi nulla. Salii sopra un'altura per spingere lo sguardo più lontano. Percorsi la spiaggia in lungo e in largo, ma non vidi nessun'altra impronta oltre a quella. Tornai sui miei passi per vedere se ci fossero altre orme oltre a quella e per assicurarmi che non si fosse trattato di un'allucinazione. Ma non c'erano dubbi. Si trattava proprio dell'impronta di un piede, con le dita, il calcagno e ogni altra sua parte. Come potesse trovarsi in quel modo non lo sapevo, né potevo assolutamente immaginarlo. Ma dopo aver avanzato fra me e me le più svariate e confuse ipotesi, come può accadere a un uomo letteralmente stravolto e sbigottito, feci il ritorno alla mia fortezza senza nemmeno accorgermi del terreno sul quale camminavo, in preda a indescrivibile terrore, guardandomi alle spalle ogni due o tre passi, credendo di vedere chissà che in ogni albero e in ogni cespuglio, e scambiando per un uomo tutti i tronchi che mi apparivano di lontano. Né sono in grado di illustrare le mille forme diverse in cui la mia fantasia, sconvolta dalla paura, mi faceva vedere ogni cosa. Quante idee assurde affioravano di continuo nella mia mente, e quali strane, inverosimili e lucubrazioni mi passassero per la testa durante quel percorso. Quando raggiunsi il mio castello, giacché da allora in poi credo di averlo sempre chiamato in questo modo, mi rifugiai all'interno come se fossi stato inseguito da qualcuno. Non riesco nemmeno a ricordare se vi entrai usando la scala, come intendevo fare, o se invece passai attraverso l'apertura che avevo scavato nella roccia e che ho designato come porta. Non ricordo nemmeno quello che feci il giorno dopo, perché mai una lepre o una volpe impaurite si rintanarono con maggior terrore del mio quando corsi a nascondermi nel mio rifugio. Quella notte non chiusi occhio. Più ero lontano dalla fonte del mio terrore, più sentivo aumentare la mia angoscia. Ciò può sembrare contraddittorio alla logica, soprattutto al comportamento degli uomini e degli animali impauriti. Ma la mia angoscia era provocata dalle idee spaventose che io stesso alimentavo in me, elaborando sul fatto le più sinistre fantasie, e sebbene in quel momento mi trovassi molto lontano dal luogo in cui avevo fatto quella scoperta spaventosa. A volte ero indotto a pensare che quella fosse l'orma del demonio, e la ragione sembrava confortare una siffatta ipotesi. Com'era possibile, infatti, che un essere umano fosse giunto in un luogo simile? Dov'era la nave che lo aveva portato sin lì? E come mai c'era quell'unica impronta? D'altra parte, l'eventualità che Satana assumesse forma umana in un luogo simile, dove non aveva altra possibilità se non quella, appunto, di lasciare la propria orma impressa sulla sabbia, e anche questa senza uno scopo apprezzabile, perché non poteva essere certo che io la vedessi, appariva per altro verso incongrua e ridicola. Il diavolo, pensai, avrebbe potuto escogitare mille altri sistemi per spaventarmi, oltre a quello di lasciare la singola impronta del suo piede in un punto ove le probabilità che io la scorgessi erano irrisorie, dal momento che abitavo sul versante opposto dell'isola. Per giunta, bastava che il vento gonfiasse le onde, sia pur di poco, e subito quell'orma sarebbe stata completamente cancellata. Tutto ciò sembrava in netto contrasto con l'indole stessa della cosa e con la comune nozione che tutti abbiamo dell'astuzia del demonio. Innumerevoli argomentazioni di questo genere mi aiutarono a liberare me stesso dal timore che si trattasse realmente del diavolo. E da questa conclusione dedussi senza indugio che doveva trattarsi di una creatura di gran lunga più temibile, cioè di uno o più selvaggi, abitatori del continente che si scorgeva di fronte, i quali si erano forse perduti in mare con le loro canoe, e per effetto delle correnti o del vento contrario erano stati sbattuti sull'isola. Dovevano essere sbarcati, dopodiché avevano ripreso la via del mare, colti dalla stessa avversione all'idea di stabilirsi in quest'isola desolata che avrei provato io a godermi sul posto la loro compagnia. Mentre elaboravo mentalmente queste considerazioni, resi grazie a Dio di non essermi trovato sul posto in quel momento e di non aver permesso che i selvaggi scorgessero la mia barca, dalla quale avrebbero dedotto che quella terra era abitata da qualcuno e magari si sarebbero messi a cercarmi. Ma subito dopo pensieri orribili cominciarono a tormentarmi. Mi assalì il dubbio che avessero scoperto la mia barca e la presenza di esseri umani sull'isola, nel qual caso sarebbero tornati in massa per divorarmi. E se anche per ipotesi non mi avessero trovato, avrebbero scovato il mio recinto, devastato le mie colture di grano e rubato il mio gregge di capre domestiche, per cui alla fine sarei morto egualmente di fame. La paura soffocava in me ogni religioso sentimento di speranza. Tutta la fiducia che riponevo in Dio, fondata sulle prove meravigliose che avevo avuto della sua bontà, adesso era svanita, come se colui che fino a quel momento mi aveva nutrito per miracolo non avesse il potere di conservarmi il cibo che si era benignato di accordarmi. Rimproverai a me stesso l'imprevidenza con la quale avevo deciso di non seminare altro grano oltre a quello che mi sarebbe servito per l'annata successiva, quasi non potesse mai verificarsi qualcosa che mi impedisse di mietere il grano del prossimo raccolto. E questo rimprovero mi parve così giusto che decisi per l'avvenire di tenere in serbo una scorta di grano bastante per 2 o 3 anni, in modo che qualsiasi evenienza inopinata non mi sorprendesse in condizione di dover morire per mancanza di pane. Che strano intrico di contraddizioni è la vita dell'uomo nella trama della provvidenza! E da quali stimoli misteriosi e contraddittori sono mossi i nostri sentimenti col variare delle circostanze esterne. Oggi amiamo ciò che domani odieremo. Oggi cerchiamo ciò che domani eviteremo. Oggi desideriamo ciò che domani paventeremo ed anzi ci farà tremare di terrore al solo pensiero. Di tutto ciò io ero in quel momento un esempio lampante, poiché io la cui unica pena era quella di vedermi bandito dal consorzio umano, di essere solo su un'isola sperduta negli sconfinati spazi dell'oceano, di essere escluso dal resto dell'umanità e condannato a quella che ho definito una vita di silenzio, io che vivevo come se il cielo mi giudicasse indegno di essere annoverato fra gli esseri viventi o di mostrarmi con le altre sue creature, io che vedendo un altro esemplare della mia stessa specie mi sarei sentito rinascere dalla morte alla vita, mi sarebbe sembrato di fruire della più grande benedizione che il cielo stesso, dopo il dono supremo della salvezza eterna, potesse accordarmi. Io stesso, dicevo, adesso tremavo per la paura di vedere un altro essere umano, e avrei voluto sprofondare sottoterra solo a causa di un'ombra, della silenziosa e intangibile presenza di un uomo che aveva lasciato l'impronta del suo piede sull'isola. Tale è il mutevole fluire della vita umana, e per me fu motivo di molte singolari riflessioni che feci in seguito, quando mi fui alquanto ripreso dallo sbigottimento iniziale. Pensai che questa era la condizione di vita per me decretata dalla divina provvidenza, nella sua infinita bontà e saggezza. E non potendo io prevedere quali scopi la saggezza di Dio si prefiggesse in tal modo, non dovevo contestare la sua sovranità, che esplicava un indubbio e assoluto diritto, in forza della creazione, di governarmi e disporre di me, sua creatura, come meglio stimava opportuno, e che inoltre, essendo io una creatura che lo aveva offeso, egli aveva il potere di giudicarmi e condannarmi a qualsiasi pena reputasse appropriata, e che era mio dovere sottomettermi alla sua collera, perché avevo peccato contro di lui. E riflettei altresì che Dio, essendo non solo giusto ma onnipotente, come aveva giudicato opportuno castigarmi in tal modo e farmi patire tante afflizioni, così aveva il potere di liberarmi. E se invece non avesse ritenuto di farlo, era mio incontestabile dovere rassegnarmi ciecamente alla sua volontà. D'altro canto era del pari mio dovere riporre in lui ogni mia speranza, rivolgergli la mia preghiera e accettare in serenità i dettami e i decreti della sua quotidiana provvidenza. Rimasi assorto in questi pensieri per molte ore, per molti giorni e anzi, potrei dire, per settimane e mesi. Ne posso sottacere di un particolare esito sortito dalle mie meditazioni. Una mattina di buon'ora, mentre me ne stavo a letto in preda all'angoscioso pensiero del pericolo che incombeva su di me a causa di quei selvaggi, mi resi conto che quell'incubo mi turbava in maniera insopportabile, e mi tornarono alla mente quelle parole delle sacre scritture che dicono: «Invocami nel giorno del dolore, e io ti libererò, e tu glorificherai il mio nome». Allora, di buon animo, mi alzai dal letto, il cuore improvvisamente confortato, e spronato a rivolgere a Dio le più ardenti preghiere per la mia liberazione. Dopo aver pregato, presi la Bibbia, l'apersi per leggere, e le prime parole che si presentarono ai miei occhi furono: «Servi il Signore e sta di buon animo, ed Egli renderà forte il tuo cuore. In verità, ti dico, servi il Signore». Non posso ridire il conforto che ne attinsi. In risposta posai il libro, l'animo pervaso da un sentimento di gratitudine, e misi da parte la tristezza, o perlomeno non fui più triste in quella circostanza. Nel mezzo di queste riflessioni, di questi timori, di queste elucubrazioni, un giorno fui indotto a pensare che forse tutto ciò era solo un parto della mia fantasia, nient'altro che una chimera, e che l'orma poteva essere quella del mio piede, impressa sulla sabbia nel momento in cui ero sceso dalla barca. Questo pensiero valse a ridarmi coraggio, e cominciai a convincermi di essere stato vittima di un'allucinazione, che non poteva esservi altra orma all'infuori della mia. Infatti non c'era motivo di escludere che avessi fatto quel percorso venendo dalla barca, così come lo avevo seguito dirigendomi verso la barca stessa. Senza contare che non ero in grado di ricostruire con esattezza dove avevo o non avevo posato i piedi, e che alla resa dei conti, se quell'orma apparteneva realmente al mio piede, avevo fatto la figura di quegli stolidi che si ingegnano a inventare storie di spettri e di apparizioni, e poi se ne spaventano più loro di quelli che le ascoltano. Cominciai dunque a riprendere coraggio e a sporgere il capo fuori di casa. Da 3 giorni e 3 notti non mi muovevo dal mio castello, cosicché cominciavo a sentire il morso della fame. Dentro avevo ben poco cibo, a parte qualche focaccia d'orzo e un poco d'acqua. E poi a questo punto mi ricordai che dovevo munger le capre, occupazione che costituiva il mio diversivo pomeridiano. E infatti quelle povere bestie risentirono alquanto della mia trascuratezza, anzi alcune corsero il rischio di esserne rovinate e di perdere il latte una volta per tutte. Perciò, rincuorato dalla progressiva convinzione che non ci fosse mai stata altra orma all'infuori della mia, e pertanto si potesse tranquillamente concludere che mi ero lasciato spaventare dalla mia stessa ombra, ripresi a uscire all'aperto e andai alla mia casa di campagna a mungere il gregge. Ma se qualcuno avesse visto con quale timorosa circospezione procedevo, con quale frequenza mi guardavo alle spalle, con quale prontezza di tanto in tanto abbandonavo la cesta e fuggivo, temendo per la mia vita, avrebbe pensato che avessi un delitto sulla coscienza o che di recente avessi subito un terribile spavento, il che, del resto, rispondeva a verità. Comunque, dopo essermene andato in giro per 2 o 3 giorni senza veder nulla d'insolito, cominciai a sentirmi rinfrancato e a pensare vie più che non fosse accaduto niente al di fuori della mia immaginazione. Tuttavia, non riuscivo a convincermene del tutto. Bisognava che tornassi alla spiaggia e misurassi quell'orma sul mio piede, per vedere se assomigliasse e corrispondesse al mio. Non di meno, quando giunsi laggiù, ebbi l'immediata certezza che al momento di tirare in secca la barca non potevo assolutamente aver attraversato la spiaggia in quel punto o nelle vicinanze. Inoltre, raffrontando l'impronta sul mio piede, constatai che quest'ultimo era decisamente più piccolo. Questi due fatti tornarono a scatenare in me ogni sorta di fantasia, e di nuovo mi sentii sopraffatto dalle più tormentose ossessioni, tanto che fui colto da brividi come avessi avuto un attacco di febbre terzana, e tornai a casa del tutto persuaso che uno o più uomini fossero scesi a terra in quel punto del litorale, che di conseguenza l'isola fosse abitata ed io potevo essere colto alla sprovvista senza nemmeno avere il tempo di rendermene conto. Ne sapevo quali misure prendere per tutelare la mia sicurezza. Ah, quali ridicole decisioni si prendono sotto la spinta della paura! Essa ci priva degli strumenti di difesa che ci vengono elargiti dalla ragione. La prima idea che presi in considerazione fu quella di abbattere i miei recinti e di lasciare in libertà il mio bestiame domestico, perché tornasse a inselvatichire nei boschi, in modo che i miei nemici non potessero individuarlo e di conseguenza fossero indotti a battere l'isola per catturarlo o per impadronirsi di un altro consimile bottino. Poi pensai di ricoprire completamente il seminato dei miei 2 campi d'orzo e di riso, per evitare che scoprissero questo prodotto e del pari fossero indotti a frequentare l'isola. Infine meditai di distruggere il pergolato e demolir la tenda, per cancellare qualsiasi traccia di abitazione che potesse indurli a intensificare le ricerche per scoprire chi vi abitava. Queste idee dominarono la mia mente nel corso della prima notte dopo il mio ritorno a casa, mentre erano ancora tanto vive in me le apprensioni che mi avevano invaso il cervello. Infatti la paura del pericolo è 10.000 volte più spaventosa del pericolo vero e proprio quando si presenta di fatto davanti ai nostri occhi, e l'ansia è una tortura molto più grave da sopportare che non la sventura stessa per la quale stiamo in ansia. E ciò che era peggio, a questo affanno io non trovavo più l'auspicato sollievo nell'esercizio quotidiano della rassegnazione al quale mi ero assuefatto. Mi paragonavo a Saul, il quale si doleva non soltanto perché era aggredito dai Filistei, ma perché Dio lo aveva abbandonato. E infatti ora io non ricorrevo più al metodo più appropriato per rasserenare l'animo mio. Non mi rivolgevo più a Dio nell'ora del bisogno, non mi affidavo più alla sua provvidenza per averne difesa e salvezza. Se lo avessi fatto, perlomeno avrei fatto fronte a quest'ultimo colpo con maggior coraggio e forse lo avrei superato con ben altra risolutezza. Questo turbinio dei miei pensieri mi tenne desto per tutta la notte, ma verso mattina mi addormentai. E siccome l'alterno travaglio della mia mente mi aveva svuotato d'ogni energia, piombandomi in uno stato di grande stanchezza, dormii di un sonno profondo e mi svegliai molto più lucido e tranquillo di quanto non fossi mai stato in precedenza. Finalmente fui in grado di ragionare in tutta calma e dopo aver dibattuto tra me la questione con massima ponderatezza possibile, pervenni alla conclusione che l'isola, così fertile e amena, e non molto discosta dalla terraferma, come io stesso avevo potuto constatare, non era del tutto abbandonata come io avevo creduto, che pur non essendo abitata da una popolazione stabilmente insediatasi sul posto, non di meno poteva accadere che talvolta delle imbarcazioni transitassero al largo delle sue coste, e di proposito, oppure, sospintevi da venti contrari, vi approdassero. Erano ormai 15 anni che vivevo in quel luogo e non avevo mai incontrato l'ombra o l'immagine di un uomo. Pertanto era probabile che quelle imbarcazioni, se si erano accostate all'isola in quel periodo, se ne fossero allontanate senza indugio, visto che fino a quel momento nessuno aveva deciso di stabilirvisi definitivamente. Il massimo pericolo che potevo prospettarmi era legato allo sbarco accidentale ed estemporaneo di uomini provenienti dalla terraferma, che perdutisi in mare erano approdati sull'isola contro le loro intenzioni, e quindi si sarebbero fermati, ma avrebbero ripreso il mare non appena fosse stato possibile, trattenendosi a terra qualche rara notte al solo scopo di attendere la marea più propizia e la luce del giorno per tornare indietro. Dunque, la mia unica preoccupazione doveva essere quella di prevedere una pronta via di ritirata, caso mai avessi avvistato dei selvaggi nell'atto di sbarcare sulla mia isola. Adesso ero amaramente pentito di aver ingrandito la mia grotta fino a scavarvi una porta d'accesso, porta alla quale, come ho già detto, si apriva oltre il punto in cui la cinta fortificata si congiungeva alla parete di roccia. Perciò, dopo aver lungamente meditato sul da farsi, decisi di costruire un secondo muro di rinforzo, anch'esso in forma di semicerchio, seguendo il doppio filare d'alberi che avevo piantato una dozzina d'anni prima, a una certa distanza dal muro di recinzione. Del resto, questi alberi erano molto fitti, cosicché bastava aggiungere qualche altro palo negli spazi intermedi per rendere i filari più saldi e compatti, e il muro sarebbe stato bello e pronto. In tal modo adesso avevo una doppia cinta muraria e per rafforzare quella esterna avevo utilizzato vecchi cavi, legname vario e in genere tutto ciò che mi venne in mente di utilizzare allo scopo. Ma vi lasciai 7 pertugi, ad uso di feritoia, larghi quanto bastava per infilarvi un braccio. All'interno continuai ad accrescere lo spessore fino a portarlo oltre 10 piedi, continuando ad aggiungere terra che estraevo dalla grotta. Rovesciavo davanti al muro e pestavo coi piedi. Attraverso i 7 pertugi pensai di sistemare i moschetti, 7 appunto che avevo recuperato dalla nave, come ho già raccontato a suo tempo. Li piazzai dunque in postazione come fossero stati cannoni, montati su telai che fungevano da affusti, quasi si fosse trattato di cannoni, cosicché avrei potuto spararli tutti e sette nel giro di un paio di minuti. Completare queste fortificazioni comportò parecchi mesi di faticosissimo lavoro, ma non mi sentii al sicuro fino a quando non l'ebbi condotta a termine. Quando ebbi finito, piantai all'esterno del nuovo muro, su una vasta superficie e in tutte le possibili direzioni, dei rami di quell'albero simile al salice, che avevo riscontrato attecchire con estrema facilità, e ne misi il più possibile, tanto che credo di averne piantati su per giù 20.000. Tuttavia lasciai libero uno spazio abbastanza vasto fra di essi e il muro per aver modo di avvistare gli eventuali nemici ed evitare che questi potessero nascondersi fra i nuovi alberi quando questi ultimi fossero cresciuti, qualora avessero tentato di avvicinarsi al muro esterno. Così, nel giro di 2 anni, crebbe un folto boschetto e dopo 5 o 6 anni davanti alla mia casa si era sviluppato un bosco così fitto e intricato che in pratica non lo si poteva attraversare, né mai avrebbe lasciato sospettare che dietro di esso si celasse qualcosa, tanto meno l'abitazione di un uomo. Quanto al sistema per entrare e uscire, visto che non avevo lasciato aperto il più piccolo varco, decisi di servirmi di 2 scale. L'una veniva appoggiata alla roccia, in un punto abbastanza basso, ove c'era uno scalino naturale, sufficientemente spazioso per appoggiarvi la 2ª scala. In tal modo, una volta rimosse le 2 scale, nessun uomo vivo era in grado di raggiungermi senza danno personale, ed anche se ci fosse riuscito, si sarebbe trovato al di fuori del mio muro esterno. Presi dunque tutte le precauzioni che l'umana prudenza poteva suggerire per garantire l'incolumità della mia persona. E alla fine si vedrà che non erano certo immotivate, anche se in quel momento non potevo prevedere nulla, tranne ciò che mi veniva suggerito dalla paura. Mentre facevo tutto questo, non trascuravo peraltro le mie altre incombenze, e in particolare dedicavo ogni cura al mio piccolo gregge di capre. Esse costituivano in ogni occasione una riserva di cibo sempre disponibile, che cominciava a essermi sufficiente e a consentirmi di risparmiare polvere e pallottole, nonché la fatica di dar la caccia alle capre selvatiche. Quindi non volevo assolutamente rischiare di perdere i vantaggi che mi ero conquistati e di dover ricominciare da capo l'allevamento. A tale proposito, e dopo lunga meditazione, non mi riuscì di escogitare che 2 espedienti per metterle al sicuro: trovare un posto adatto per scavare sottoterra una grotta nella quale spingerle ogni sera, oppure recingere 2 o 3 piccoli appezzamenti di terreno lontani l'uno dall'altro e il più possibile nascosti, in ciascuno dei quali potessi tenere una 30 di capre giovani. Così, se il mio gregge principale fosse stato compromesso da qualche accidente, avrei potuto ricostruirlo in breve tempo e senza particolari difficoltà. Sebbene richiedesse un lavoro lungo e impegnativo, questo secondo metodo mi parve più razionale. Dopo aver impiegato qualche tempo nella ricerca dei luoghi più reconditi dell'isola, ne trovai uno così appartato che non avrei potuto desiderare di meglio. Era una piccola radura ricca d'acqua che si apriva nel fitto del bosco della valle in cui, come ho già raccontato, poco mancò che io mi perdessi tanto tempo prima durante il tragitto di ritorno dal versante orientale dell'isola. Qui trovai una superficie libera di circa 3 acri, circondata per tutto il suo perimetro da boschi, che pertanto venivano a formare una sorta di recinto naturale, o perlomeno non richiedevano lo stesso faticoso lavoro che avevo dovuto sobbarcarmi per recingere gli altri appezzamenti. Mi misi subito all'opera e in meno di un mese portai a termine la recinzione, in modo da poter trattenere con sufficiente sicurezza il mio gregge, o branco, chiamatelo come vi pare, tenuto conto che ormai le capre non erano più indomabili come si sarebbe potuto supporre al principio. Allora, senza perdere altro tempo, trasportai in questa radura 10 capre giovani e 2 caproni, Dopodiché continuai a lavorare intorno alla staccionata, in modo da renderla solida come le altre, anche se a questo punto mi permisi di lavorare meno alacremente della prima volta e impiegai molto più tempo. Mi ero sottoposto a tutto questo lavoro unicamente sotto la spinta della paura che mi aveva oppresso dopo aver scoperto l'orma di quel piede umano, perché fino a quel giorno non avevo mai visto un solo essere umano avvicinarsi all'isola. Nel frattempo erano trascorsi 2 anni da quando si era prodotto il motivo di tanta inquietudine, e in effetti quello stato di continua ansietà rendeva la mia vita molto meno serena di prima, come non stenterà a immaginare chiunque sappia cosa significhi vivere nel terrore quotidiano degli uomini. Devo poi ammettere, e ne sono sinceramente addolorato, che il sommovimento del mio spirito esercitava un'influenza negativa anche sui miei pensieri religiosi, perché la paura incessante di cadere nelle mani di selvaggi e cannibali opprimeva a tal punto il mio animo che raramente mi trovavo nella miglior disposizione spirituale per rivolgermi al mio Creatore, quantomeno in quella calma e in quel sereno abbandono al quale ero assuefatto. Al contrario, rivolgevo le mie preghiere a Dio come in preda al tormento, a un continuo travaglio dell'anima, o come un uomo circondato dal pericolo, che viva nell'attesa ogni notte di essere ucciso e divorato prima dell'alba. E posso testimoniare per diretta esperienza che uno stato d'animo tranquillo e pacato, pervaso dall'amore, di gratitudine e di affetto, è incline alla preghiera assai più di uno stato d'angoscia e di terrore, e che sotto l'incubo di un male che grava su di lui, l'uomo non è in condizione di adempiere in modo proficuo al suo dovere di pregare l'Altissimo, come d'altronde non è in stato di pentirsi con profitto mentre giace malato nel suo letto. Giacché infatti questi turbamenti colpiscono lo spirito come gli altri colpiscono il corpo, e il turbamento dello spirito dà luogo a una grave menomazione, non diversa dalle incapacità del corpo, ed anzi tanto più grave, poiché pregare Dio è principalmente un'azione dello spirito, non del corpo.